È arrivato il momento dell'ospite che tra le righe ci porta una parola. Oggi vi dico già subito che le parole sono tre e il nostro ospite di oggi è Diego Fasolis. Ben arrivato, è un grande piacere averla con noi oggi.
Grazie, grazie dell'ospitalità e buongiorno a tutte e tutti.
Grande piacere perché sappiamo che è occupato con le prove per appunto un concerto che si terrà domenica, dopo ne parleremo e dunque grazie per questa disponibilità. Le presentazioni come devono essere fatte? Musicista e direttore d'orchestra, dirige il coro della radio della Svizzera italiana e l'orchestra I Barocchisti, orchestra di musica antica che è un punto di riferimento internazionale per esecuzioni del repertorio antico su strumenti storici, direttore ospite di diverse celebri e rinomate orchestre in tutta Europa. Diego Fasolis ha studiato a Zurigo organo, pianoforte, canto e direzione corale e si è diplomato con lode in tutte e quattro le discipline, dunque un enfant prodige, Diego Fasolis. Poi si è perfezionato con illustri musicisti in Francia e in Italia. La carriera internazionale parte come concertista d'organo e non si è più fermata. Grande successo e grandi riconoscimenti lungo l'elenco dei premi ricevuti e anche diverse candidature ai Grammy Awards. Papa Benedetto XVI ha conferito a Diego Fasolis un dottorato honoris causa per il suo impegno nell'interpretazione della musica sacra, in particolare delle opere di Giovanni Pierluigi da Palestrina. Ha un passato da giovane scapestrato, sono parole di Diego Fasolis, e da amante del progressive rock. E sempre definizione sua, è ora più operaio che musicista, visto che le mani non sono più occupate solo con la bacchetta, ma anche con i lavori di ristrutturazione di una proprietà a Vernate, di cui poi ci racconterà qui a Tra le righe. Le parole che ci porta oggi Diego Fasolis, quali sono?
Ma dunque, intanto quando sento queste cose qui mi sento anche più vecchio di quello che sono, va bene,
Ti ho
cioè,
fatto un'estrema sintesi,
sì,
eh?
allora,
Di tutta una carriera veramente
sì, diciamo,
incredibile.
meglio ricevere premi che bastonate, però va bene, poi mi fa un po' impressione. Allora, le parole ve le ho scritte, non me le ricordo più, ma forse ci ho messo qualcosa tipo rispetto,
Allora, le diciamo.
fratellanza,
Sì,
forse ce n'è una
ce le
terza.
abbiamo, rispetto, fratellanza e inizia con la S, storia.
Ah, storia, sì, certo,
Certo.
sì.
Iniziamo con una di queste e poi perché la scelta?
Allora, diciamo, rispetto, vedo che in questi tempi viene sempre più a mancare il rispetto, non tanto delle cose, ma un po' della storia e un po' delle altre persone, cioè, vediamo, cioè, in politica, ma un po' dappertutto, quasi quasi un compiacimento di poter attaccare gli altri. Siamo un mondo pieno di odiatori, devo dire che i social non aiutano per niente in questo senso. Il sedersi comodamente a parlare anche con persone che la vedono diversamente, che poi magari una dall'altra impara qualcosa, è un sistema che sta andando un po' perduto ed è un vero peccato perché si perde ricchezza, si perde la possibilità di maturare, di evolvere e siamo un po' in un periodo di involuzione.
Dunque, si è persa la capacità di dialogare, di confrontarsi. Secondo lei siamo lì tutti un po' polarizzati, come
Sì, ci
si
si
dice sul
pone,
nostro.
esatto, siamo sul lato destro, sul lato sinistro, c'è qualcuno al centro che vuole discutere con gli altri, capire le ragioni degli altri, difendere anche la possibilità degli altri di dire qualcosa che non necessariamente è quello che pensiamo noi, è un grande bene che sta andando perduto, bisogna bisogna, anzi, chi non si schiera adesso viene persino ritenuto persona non interessante o non da seguire, ecco, è un mondo, ma questo penso sia purtroppo il discorso di tutte le persone che hanno una certa età, gli sembra che la loro epoca fosse stata migliore della presente, è probabilmente un errore, perché sennò saremmo andati sempre peggio, mentre invece fino a un certo punto l'umanità ha avuto un'evoluzione positiva e potrebbe ancora averla se decidesse di non suicidarsi.
C'è ancora un po' di speranza. Allora, mi sembra, rispetto e storia, forse stanno, lei diceva, rispetto per la storia, forse stanno in relazione. Su Fratellanza torniamo dopo il nostro primo brano musicale, che è un brano che ci porta sui ritmi della bossa nova.
Benissimo.
È una melodia che riprende il famoso brano La ragazza di Ipanema e la interpreta.
Lei è Sisa, sì. Questa è BMF. A Tra le righe stiamo facendo due chiacchiere, stiamo parlando con Diego Fasolis, per farla breve, per non invecchiarla, per ora ricordo solo che lei è direttore d'orchestra, ha fatto di tutto e di più e noi pian piano in questa mezz'oretta che è con noi snoccioleremo alcune delle sue imprese, se così si possono chiamare. Abbiamo iniziato con La sua parola, rispetto, e ora continuiamo e le chiedo di parlarci di un'altra delle parole che ha deciso di portare. Prendiamo Fratellanza.
Sì, Fratellanza, questo, diciamo, in verità il discorso è sempre quello, vedere l'altro come altro e godere delle sue capacità, anche delle sue difficoltà. Fratellanza è la cosa che teoricamente è una delle cose più belle che si possano vivere. Adesso in questo momento, per esempio, mio fratello è stato operato al cuore, fino alla settimana scorsa ero veramente nel panico, adesso sta facendo un po' di fisioterapia in un luogo importante e sta andando meglio, quindi sono felice. Allora, ci sono i fratelli, quelli fisici, e poi ci sono tanti altri fratelli. Esiste anche una società discreta che è la massoneria, che chiama uno verso l'altro fratelli, e i musicisti del Settecento e dell'Ottocento al 90% partecipavano di questa fratellanza, e quindi questa è una parola che come musicista mi evoca tante cose. Poi la massoneria è andata a essere identificata come luogo di segretezza e di anche gravi malversazioni, specialmente nella vicina Italia, quindi ha perso un po' quello spirito, quel motore di evoluzione dell'umanità che aveva, però per me resta importante, se pensiamo a personaggi come Mozart, è di solito il più famoso, ma anche Beethoven, Bach, Handel, fino a Puccini, tutti a cercare di mandare dei messaggi attraverso la musica per far crescere la consapevolezza e anche la capacità di dialogare e di comunicare tra le persone. Quindi la musica ha un compito importante di affratellare, di comunicare, di emozionare, e sono felice di stare in questa tradizione importante.
La musica ha un ruolo fondamentale, importante, lei la suona e a volte la dirige anche, è direttore d'orchestra e di lei sono state dette tante belle cose, si parla di esuberante gioia nel fare la musica, di grande pazienza, di capacità di stimolare i musicisti e le musiciste durante le prove, e anche ovviamente il discorso legato alla comprensione delle opere. E se lei pensa al suo ruolo da direttore d'orchestra, che ruolo ha la fratellanza? C'è della fratellanza fra lei e le persone con cui fa musica?
Ma guardi, adesso non è per lanciare il concerto di domenica alle 20:30.
L'avremmo fatto, ma prego.
Ma
è un buon momento.
No, nel senso che chi viene ai concerti dei barocchisti e del coro della Radio Svizzera assiste normalmente a questo esempio, cioè amici, fraterni, sorelle, anche sorellanza ovviamente, che hanno voglia di comunicare le loro emozioni ad altri esseri umani, e quindi non sono solo concerti, sono momenti di convivialità emozionale, energetica, vibrazionale. E chi viene del solito se ne va. Io ho la casa piena di lettere, di messaggi di persone che mi dicono come è stato bello, mi sono sentito meglio, o anche alcune testimonianze importanti di malati terminali che dicono grazie ai suoi dischi mio padre e mia madre hanno potuto vivere un po' meno male gli ultimi loro momenti, e la musica ci ha aiutato tanto, e così, quindi da qualche parte sono felice di aver fatto il maestro di cappella in una cappella laica come una radio o televisione, e aver fatto un percorso dove c'è un filo d'oro che mi lega ai miei predecessori, e questo momento adesso è molto difficile, questo filo rischia di essere interrotto, ma resta che l'esperienza musicale è un'esperienza personale sicuramente, ma anche un'esperienza comune, quindi tutto quello che mette insieme gli esseri umani che possono capire che l'amore è la cosa più importante per tutti noi, e capirlo con qualcosa che non è materico, è una vibrazione, la vibrazione dei suoni. Ecco, allora a quel punto lì, se uno è venuto sulla Terra con un compito, dice va bene, quel che dovevo fare l'ho fatto e lo sto ancora facendo.
Allora, questo filo d'oro lo riprendiamo dopo, lo seguiamo e lo vogliamo anche valorizzare. Ora però voglio andare a quella definizione da giovane scapestrato che lei ci ha dato, Diego Fasolis. Diventa difficile per noi immaginarci il giovane scapestrato amante del progressive rock?
Beh, non è tanto difficile, perché se si guarda, io sono nato nel 58, quindi
ha tutto senso a livello di
calcoli. Ha tutto senso a livello di anni.
Tanto il 58 devo dire che è un anno abbastanza straordinario sul campo artistico. C'è una quantità di musicisti, di artisti nati quell'anno. Ci sono degli anni benedetti, ecco, se penso al 1685, dove Bach e delle Scarlatti sono nati, solo per dirne tre, ma ce ne sono tanti altri. E ogni tanto succede che in un certo campo, un certo anno genera un certo numero di persone, e quindi è chiaro che negli anni 70 quello andava. Io ero un appassionato non di musica classica, perché il mio nonno contrabbassista della radioorchestra, mio padre professore ma anche diciamo critico musicale, tutti mi sconsigliavano di fare musica, anzi hanno fatto di tutto per non farmi fare il musicista. E poi la mia passione era tale che non mi veniva in mente niente d'altro che mi piacesse abbastanza, e quindi contro il desiderio della famiglia sono comunque andato al conservatorio, ho fatto i miei diplomi.
Sì. Organo, pianoforte, canto e direzione corale, diplomato con lode in tutte le quattro discipline, ma appassionato di
progressive rock. Adesso sì, noi riportiamo questo animo.
Questo qui c'è anche il problema del talento. Quando uno ha talento, quindi non tanto ha facilità, spesso poi si fa male, perché non ha bisogno di studiare così tanto, perché i suoi colleghi fanno più fatica a arrivare al risultato, e così facendo poi non si approfondisce. E quello che non fai in gioventù è molto più difficile da fare più tardi. Quando tu sei libero di studiare e nient'altro, cioè non so, dai 15-16 anni avanti fino a 22-23-24 finisci gli studi universitari, va tutto bene. Se tu durante gli studi universitari o al conservatorio, dove io ero a Zurigo, passavo le notti nella bettola di mio cugino Flavio Maspoli suonando il cabaret con lui e andando in giro a suonare tutto tranne che la musica che dovevo studiare, ecco, cioè, ho capito tante cose dell'umanità, devo dire. Eccolo. La verità, in quei luoghi lì.
L'animo scapestrato l'abbiamo decisamente sentito, e adesso sentiamo anche un po' di quel progressive rock a
sì,
cui
non ero da solo,
Fasoli,
tra l'altro,
si è affezionato. Non era non solo.
No, ma qui adesso abbiamo il brano, dopo abbiamo in scaletta gli altri esperimenti che ha fatto Diego Fasolis. Qui abbiamo in scaletta il brano che ha scelto lei.
Dei Gentle Giants, questa è The Power and the Glory.
Dopo ci dice perché l'ha scelto.
Sì.
su Rete 1 il nostro pubblico, noi non siamo abituati a sentire il progressive rock. Questi sono Gentle Giants, The Power and the Glory, è un brano tratto dall'omonimo album del 1974. Noi abbiamo tra le righe come ospite Diego Fasolis, tra le molte cose direttore d'orchestra. Perché questo brano?
Ma diciamo, Gentle Giant erano tra i gruppi di rock progressivo i più elaborati, insieme a Emerson, Lake and Palmer o i Genesis, o insomma questi immensi spettacoli, ma dove la musica non era un dettaglio secondario, cioè scrivevano dei brani di musica molto complessa. Adesso questo brano che ho scelto era perché c'è il gigante gentile e presenta un po' del potere, della gloria, così, ma in verità hanno dei brani molto più complessi di questi, che io conoscevo a memoria. I Gentle Giants sono venuti ad Ascona, io studiavo al Collegio Papio, e sono andato per cercare di vedere le prove, sono riuscito a intrufolarmi nelle prove del concerto, e a un certo punto l'organo Hammond non funzionava. E con una faccia di tolla che purtroppo ancora anche oggi, da quindicenne sono andato sul palco e gli ho detto: ma avete fatto tutte le prove per accendere questo? Perché l'organo Hammond ha un tipo di accensione valvolare, bisogna tenere per 30 secondi un certo pulsante e poi un altro, e mi sembrava che non avessero fatto la manovra che andava fatta. E queste persone, invece di cacciarmi con una pedata, erano talmente disperati che non funzionava lo strumento, ho detto: sì, provi, guarda, a questo punto basta che qualcuno possa fare qualcosa. Alla fine il problema non era nell'accensione, ma era l'amplificatore, perché all'epoca amplificavano Lemont non con il suo Leslie, cioè con questo qua che aveva le ventole che giravano, ma avevano delle montagne di Marshall, non so se si può dire il nome, comunque si sa che era così. E allora gli ho detto: provate a staccare, usate l'altro amplificatore. Insomma, a un certo punto quest'organo incomincia a suonare. Nel frattempo l'organista disperato se n'era andato, questi iniziano a provare e io avevo l'organo che funzionava lì, il pezzo lo sapevo a memoria, l'ho suonato con loro praticamente, e questi poi mi volevano portare in tournée con loro, ma io avevo 16 anni, quindi non o 17,
non
ero minorenne, non ho poi potuto farlo. Ecco, però sono un po', ecco, legato a loro per questo, ma anche con gli Yes. Una volta qualche anno fa abbiamo fatto la Hammond Night dedicata all'organo Hammond che compiva 100 anni, e ho avuto il piacere e l'onore di conoscere e suonare con Rick Wakeman, che era un mio idolo, ed eravamo un po' due vecchietti tutti e due, però veramente ancora questa musica qui è trascinante. E poi adesso non vorrei dilungarmi, anche perché non vorrei dimenticare di annunciare il nostro concerto di domenica alle 20:30. Volevo dire che con Cecilia Bartoli avevamo deciso di fare una tournée in America, e il regista dello spettacolo che avremmo dovuto fare, che è uno spettacolo barocco però con arrangiamenti contemporanei, festeggiava il giorno che ci siamo trovati la duemillesima esecuzione di Spider-Man a New York, solo per dire qual era il livello delle persone con cui si lavorava. E tra i brani che avremmo portato, diciamo, di musica barocca che si prestano a fare rock, c'era un brano di Purcell.
Diego Fasolis, però la devo interrompere,
sì,
questo
certo.
No, mi dispiace, ma questo lo ascoltiamo dopo le 15. Lei ci ha regalato ancora una decina di minuti dopo il nostro notiziario, così ci presenta questi due brani,
certo,
che sono veramente funambolici, no, dal punto di vista musicale, no? Voglio dire,
un po' una follia.
Sono un po' una follia, dove ritroviamo Diego Fasolis nella versione ragazzo scapestrato, no? Pur con una carriera incredibile alle spalle, e ancora una carriera tuttora, perché abbiamo il filo d'oro da riprendere, abbiamo il concerto da promuovere e poi vogliamo il musicista che
operaio
che con le mani non dirige solo con la bacchetta o dirige il coro, ma che proprio fa i lavori pratici, manuali, perché lì c'è anche qualcosa di importante da raccontare. Allora, l'appuntamento è dopo le 15, rimanga con noi.
Con piacere, grazie.
Lui è Adrian Sieber, un cantautore svizzero, questa è Someday.
Rispetto, storia, fratellanza sono le tre parole che ci ha portato il direttore d'orchestra Diego Fasolis, e prima ci parlava di un filo d'oro che lui sente di avere un filo d'oro che lo unisce o che lo lega con chi è arrivato prima di lui, che ha diretto questo coro della radio della Svizzera italiana. I barocchisti invece li ha fondati Diego Fasolis nel, vado a recuperare...
30 anni fa,
il coro invece compie 90 anni l'anno prossimo, e dunque questo è un legame speciale, un legame che abbiamo anche letto, lei ha difeso con molta passione, con molta determinazione, con molto amore.
Sì, diciamo, io credo nel servizio pubblico, penso che sia fondamentale avere una struttura adeguatamente finanziata che possa fare dei prodotti e sviluppare dei prodotti di grande qualità. Il Canton Ticino evidentemente beneficia di una chiave di riparto favorevole, però diciamo non si è mai seduto sugli allori, e la produzione musicale che abbiamo l'Orchestra Svizzera Italiana, che era la radio orchestra fondata tra l'altro da mio nonno tra tante altre persone, il coro della radio televisione, Radio Svizzera, poi Radio Televisione Svizzera, che rappresenta l'ultimo coro, diciamo, da camera professionale nel nostro paese. I barocchisti li ho fondati perché Edwin Löhr era il fondatore del coro nel 1936, aveva capito che per fare la musica antica ha senso utilizzare gli strumenti dell'epoca, perché il suono, il timbro, la capacità di articolare, il tipo di pronuncia è più adeguato, e quindi ho fondato 30 anni fa con Duilio Galfetti e con la mia defunta moglie i barocchisti, e noi andiamo avanti e facciamo un lavoro, penso, buono dal punto di vista artistico, sicuramente buono dal punto di vista morale, spirituale e fraterno, come dicevo nelle tre parole.
Sì, i barocchisti hanno anche avuto il grande merito, anche grazie anche al suo lavoro, di riscoprire opere musicali antiche che erano state dimenticate, un lavoro di esecuzione, rivisitazione, adattamento che ha per cui siete famosi in tutto il mondo, in un certo senso portate anche la fame della Svizzera italiana, del Ticino, proprio fra gli amanti della musica, ma proprio come un'eccellenza del territorio. Diego Fasolis, torniamo al giovane scapestrato, amante della musica, a cui piace sperimentare, dal grande talento, e dunque usa questo talento per mischiare anche generi musicali diversi.
Sì, devo dire che ci sono tante. Domenica sono andato a sentire il concerto diretto da Luca Pianca al LAC. Luca Pianca è bravissimo liutista, però è un chitarrista rock strepitoso. Duilio Galfetti, tutti sanno che è uno dei migliori mandolinisti del mondo, un violinista straordinario, però quando ci siamo conosciuti lui suonava il saxofono e la chitarra, ed è un musicista fantastico. E quindi niente, cioè i generi abbiamo inciso con i suoi Moscardini dischi di musica popolare. Io con mia mamma, quando lavava i piatti, io per non lavare i piatti venivo con la chitarra e poi si cantava in cucina, no? Abbiamo sempre fatto.
Che talento Diego Fasolis,
no,
anche
talento, cioè, anche a militare io ho scoperto che suonando uno strumento magari non dovevo fare
veniva
tutto,
esonerato tutto, da determinato,
e quindi sempre la fisarmonica, la chitarra con me, quello che è. E poi devo dire che il mio capitano, tra l'altro capitano Pedrazzini, a un certo punto dice: no, tu Fasolis distaccato nei corsi di diciamo i corsi successivi del militare, stavo a suonare una settimana, faccio un concerto alla fine, quindi con la musica ho guadagnato bene e ho schivato tante scocciature. Quindi,
e si è fatto conoscere nel mondo anche tanta fama, vabbè, premi e celebrità.
La fama oggi c'è, domani non c'è più, cioè siamo di passaggio, l'importante è fare bene sul momento quello che bisogna
allora,
fare.
Allora, adesso ci deve presentare i due
esperimenti musicali.
Non so come chiamarli, non sono esperimenti musicali,
sono?
Che Gianni Zocchi alla regia ha scaricato, adattato e ha sistemato per poter facilitare l'ascolto. Allora, ce li presenti. Prima abbiamo una ode.
Dall'ode per il giorno di Santa
Allora,
Cecilia.
Sì, diciamo nella... in Inghilterra Santa Cecilia è molto, molto apprezzata e ci sono quasi tutti i compositori scrivono un ode a Santa Cecilia per il giorno della musica, eccetera. E Purcell, questo compositore del 600 inglese, ha scritto la sua ode a Santa Cecilia con diversi numeri. Si parla del violino meraviglioso, del flauto che incanta e dell'organo come wonders machine, come una macchina meravigliosa. E quando ho inciso questo brano, nel lontano 1997, agli albori dei barocchisti che ancora si chiamavano Ensemble Vanitas all'epoca, ho sentito questo pezzo e dico, questo è un pezzo rock, bisognerebbe fare un arrangiamento con basso, batteria e così. E quindi adesso non so cosa sentiremo, ma magari sentiamo l'originale. Ecco, stiamo sentendo questo brano di Purcell che con l'amico Duilio Galfetti, che tra l'altro canta anche pure bene, abbiamo preparato per questo spettacolo che dovevamo portare in America con Cecilia Bartoli, barocco, ed era uno dei numeri che avremmo potuto fare. Adesso non so, sono già passati anche qui una quindicina d'anni, vediamo cosa stava uscendo.
Diego Fasolis ha tra le righe anche con Isabella Visetti e con me Giulietta Wisendanger, ha fatto un po' il direttore d'orchestra, non si è smentito, ci ha aiutato a fare la presentazione di questi brani e vediamo che insomma è un'attitudine vera, vera e propria. E lei sarà direttore d'orchestra, lo è tuttora, perché domenica ci sarà un concerto. Domenica 2 marzo alle 20.30 l'Auditorio Stelio Molo della RSI vedrà Diego Fasolis dirigere i Barocchisti. Ci vuole dire lei qualcosa?
Sì, diciamo, il concerto ha un titolo, si chiama Il Concerto degli Affetti, perché nel 6-700 nelle opere c'era sicuramente una storia che viene raccontata, ma in particolare le varie arie raccontano delle emozioni particolari, che so io, una contemplazione della natura, aria di furia, lamento per un amore tradito, sorge l'infausta procella agitata da due venti, sibilare gli angui da letto. Questi sono alcuni titoli dei brani che andremo a eseguire. Musica, la stagione è dedicata a Bach e Monteverdi, quindi Bach e Monteverdi sicuramente ci sono, e poi abbiamo aggiunto Handel e Vivaldi. Diciamo, è una specie di il nostro liutista ha chiamato questo programma Galà Fasolis, perché non aveva voglia di scrivere Il Concerto degli Affetti, ed è una serie di arie, duetti, numeri strumentali veramente strepitosa, devo dire, ci stiamo divertendo come i pazzi. Quindi da non mancare, abbiamo quattro solisti: Michele Antenucci, Betty Makarinsky, Jonathan Darburn e Enrico Di Geronimo. Pensate, abbiamo persino il grande capo degli Apache a cantare da baritono.
Allora, domenica 2 marzo alle 20.30, Auditorio Stelio Molo a Lugano Besso, Musica degli Affetti, musiche di Monteverdi, Vivaldi, Bach e Handel. I biglietti dove si trovano, dove si possono acquistare? Facciamo la promozione vera.
Sì, facciamo la promozione. Allora, devo dire che la mia idea è che, essendo due complessi di servizio pubblico, i prezzi devono essere accessibili, perché sembra che la musica classica sia riservata solo a chi ha certe competenze e chi ha certi mezzi finanziari, e questa cosa a me non va bene, e quindi noi facciamo prezzi veramente popolari, 20 e 40 franchi per gli studenti, gli under 25 10 franchi, e adesso qui annuncio che chi entro le 18 scriverà a info@barocchistiecoro.ch riceverà il biglietto a 10 franchi. Quindi, non potevo?
No, certo, no, che poteva, ma ha delle doti incredibili anche di, diciamo, promotore. Diego Fasolis. A noi manca.
Si vendo a prezzi talmente bassi che poi ce ne devo mettere di tasca mia, ma fa niente, va bene, non c'è problema.
Allora, scrivete e visitate anche il sito barocchistiecoro.ch per la storia dei barocchisti e il coro della radio della Svizzera italiana, che l'anno prossimo compirà 90 anni. Diego Fasolis, noi sappiamo che lei deve andare appunto all'auditorio per continuare le prove, però abbiamo ancora un grande tema in scaletta, quella del direttore d'orchestra che sa lavorare con le mani e ha ristrutturato una proprietà a Vernate che diventerà un centro culturale con appunto la fondazione dedicata a sua moglie, Fondazione Adriana Pro Musica e Natura. Ci dice proprio brevemente due cose e poi la rinvitiamo tra le righe.
Qui in verità bisognerebbe fare un film, perché la cosa è abbastanza incredibile.
Noi non siamo attrezzati per fare il film, però la rinvitiamo tra le righe, rimaniamo in questi termini.
Per farla breve, la proprietà di questo famosissimo attore austriaco Ove Fischer, che chi ha una certa età conosce, diciamo, è l'Alain Delon degli austriaci e dei tedeschi, aveva una proprietà proprio di fianco a casa mia, dove abito a Vernate, e da diversi anni non c'era manutenzione delle siepi, e allora mi sono detto: dobbiamo trovarci per mettere a posto questa questione delle siepi. Per farla breve, mi hanno detto: ma non è che vuole comprarla tutta la proprietà, 20.000 metri con tre case sopra, tra cui una villa enorme da 1.000 metri calpestabili. Io non so se lo spirito di mia moglie, dei miei suoceri, comunque alla fine ho fatto un'offerta assurda e l'offerta è andata a buon fine, e adesso sono proprietario di questa immensa tenuta, che diventerà un centro culturale dedicato alla memoria di mia moglie e a quello che noi avevamo deciso di fare, cioè sostenere i giovani e far sì che la speculazione, diciamo, delle costruzioni e del cemento non andasse a prendere questo luogo abbastanza magico che si aprirà presto, poi ne sapremo di più quando ci sarà stata l'inaugurazione.
Ma quello che mi ha colpito è che gran parte dei lavori di ristrutturazione li ha
sì,
fatti lei con le sue mani.
Ho fatto una proposta finanziaria assurda, ma era il massimo delle mie possibilità, e una volta acquistato non avevo più denaro per fare nessun tipo di lavoro, che però andava fatto, se no sarebbe tutto caduto nell'oblio. E quindi ho ingaggiato un operaio che era stato licenziato a 58 anni, me lo sono tenuto per un qualche anno, e insieme io alle 7 di mattina mi alzo, mi metto il vestito, le scarpe, la protezione, il casco, e vado a fare i lavori, che siano nel bosco per le decine di piante che negli anni erano cadute una sull'altra, piuttosto che per il restauro della casa, che è praticamente quasi finita. Sono coperto di debiti, però sono anche coperto di entusiasmo.
Di entusiasmo, qui ritroviamo l'esuberante gioia nel fare musica e anche nel fare l'operaio. Lei ci diceva però che da giovane, quando era scapestrato, ma anche poi nel corso della vita, con le mani le è sempre piaciuto,
sì,
lavorare, sognava di fare il meccanico.
Sì, sì, diciamo il mio sogno era di mettere su un piccolo garage, magari di moto. Poi il mio vicino di casa era più dotato di me, Sandro Baumann, che è stato anche un campione di motociclismo agonistico, faceva meglio di me, per cui alla fine ho fatto la musica, che è quello che mi piaceva. Però diciamo, se c'è da aprire un motore, da scoperchiare qualcosa, da attaccare dei contatti, ma anche con l'elettronica
me la
cavo bene, sì sì.
Infatti
adesso mi viene da piangere, perché sono nello studio della radio a Besso, mentre voi siete
noi siamo a Comano,
è uno dei palazzi di radio più belli che abbia mai visti, e ho girato il mondo. Diventerà la città della musica, speriamo, con i complessi strumentali, con il conservatorio, la Fonoteca Nazionale. Quindi c'è un grande progetto a Lugano per dare a questo stabile una nuova vita, però la sua vita è un palazzo di radio fantastico. Non so cosa ne pensate voi, però pensare che fra un po' qui arriveranno le ruspe e tutto questo ben di Dio. Sto qui davanti a una tastiera che si chiama Turbo Player.
Ma forse non arriverà proprio le ruspe,
no,
lei
no,
mi sta disegnando una visione. Forse l'auditorio Stelio Molo rimarrà diciamolo.
Ci mancherebbe altro,
ecco,
è uno dei luoghi,
luoghi
acustici
simbolo,
più belli del mondo.
Ecco, allora l'appuntamento è lì, 2 marzo, domenica alle 20:30, per questo concerto Musica degli Affetti dei barocchisti, diretti da Diego Fasolis. L'appuntamento con Tra le Righe è quando verrà inaugurata questa centro culturale a Vernate in memoria di sua moglie Adriana. L'aspettiamo, ci deve venire a raccontare tutto. Ora la lasciamo alle prove dell'orchestra, e che dire, grazie Diego Fasolis.
Bene, grazie.
Essere
a tutti,
stato,
a tutti.
Stato con noi, ci lasciamo con una.
Continuate a sostenere la RSI.
Sì, lo faremo.
Ma noi senz'altro, perché ci lavoriamo.
Noi per forza, certo. RSI, che è legata appunto con questo filo d'oro a questa storia del coro della Radio della Svizzera Italiana e questa orchestra, i barocchisti. Ci lasciamo con una canzone di Francesco Gabbani. Il titolo ci piace, Viva la vita.
Viva la vita.